ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla radio. Saluto anche dall'altra parte del vetro Luciana Fantini, che ci segue per la regia, e Vincenzo Proto, che ci dà invece l'assistenza tecnica necessaria per poter andare in onda. Prima di iniziare la nostra puntata di oggi, permettetemi anche di salutare un nostro ascoltatore molto speciale che ci segue sempre con grande attenzione e con grande affetto dalla città di Napoli. È Mario Franchini, grazie per l'affetto con cui ci segue ogni giorno. Oggi è la festa della Natività di San Giovanni Battista e anche il Papa lo ha voluto ricordare al termine dell'udienza generale di oggi. Ha esortato a imparare da colui che fu il precursore di Gesù, la capacità di testimoniare con coraggio il Vangelo al di là delle proprie differenze, conservando la concordia e l'amicizia che fondano la credibilità di qualsiasi annuncio di fede. San Giovanni Battista è il patrono della città di Torino, oggi di questo parliamo. Torino è il capoluogo anche di una delle regioni più colpite in Italia dalla pandemia Covid-19, in Piemonte sono oltre 31.000 i casi confermati, più di 4.000 le vittime. La situazione è notevolmente migliorata in questi giorni rispetto ai mesi di marzo e aprile, quando i ricoveri in terapia intensiva erano diventati insostenibili. Una battaglia però ancora da combattere, quella contro il nuovo coronavirus, nella quale la diocesi di Torino è stata fin da subito in prima linea. Così oggi 24 giugno la comunità ha celebrato, nel rispetto del dolore dei tanti che hanno sofferto in questi mesi, proprio la festa del suo patrono. E come da tradizione, in quanto arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia ha indirizzato una lettera a tutti i cittadini e gli abitanti del territorio in occasione della festa di San Giovanni Battista. Il titolo della lettera è Molto oltre la paura. Andrea De Angelis lo ha intervistato, sentiamolo.
La festa la facciamo soprattutto in chiesa, ovviamente, perché è difficile farla fuori. Nella nostra chiesa vogliamo approfondire insieme quello che è stato appunto il coronavirus, in rapporto anche alle cose non solo negative che purtroppo ci sono state, ma anche positive, perché il coronavirus ci ha fatto comprendere che non siamo così, diciamo, difesi o super difesi da quella che può essere la nostra società, che sembrava così avere tutte le possibilità concrete per svolgere bene il suo compito in tutti i campi, no? E invece si è accorta di essere molto povera, si è accorta, ecco, che un semplice virus riesce a buttare tutta l'aria, un po' come io dico la Torre di Babele, no? Che l'uomo ha cercato di raggiungere il cielo, sembrava che l'avesse toccato, e noi avevamo una società proprio piena di tante, ecco, situazioni concrete di vivibilità, di impegni anche economici, sociali, eccetera, che pensavamo che fossero quelle che su cui bisognerebbe insistere. E invece si è accorti sono altri valori: il valore della vita, il valore della comunione, dell'unità, dell'impegno reciproco, cercare di aiutarsi gli uni gli altri. Io avevo sempre parlato qui a Torino delle due città, c'era una città, diciamo, borghese in qualche modo, che cercava di vivere bene anche, no? E c'era una città povera delle periferie, ma non solo. Adesso la città praticamente si è unificata, perché tutti ci siamo sentiti poveri, tutti ci siamo sentiti quindi bisognosi di aiutarci, di solidarietà, solidarizzare insieme. È un discorso che facciamo anche come vescovi non solo di Torino, ma di Genova e di Firenze. Questa è una novità veramente grande, no? Io leggerò la lettera durante l'omelia anche, no, di San Giovanni Battista, di una considerazione fatta dai tre vescovi, arcivescovi di queste tre città che hanno come patrono appunto Giovanni Battista, no? E in questo nostro messaggio diamo segni di speranza, di vita nuova, indubbiamente, no? Però diciamo anche che bisogna ritrovare l'essenziale da mettere al centro, ecco, della nostra società, proprio come porta l'essenziale il Battista, no? Quindi abbiamo di fronte un grave compito, che è il rilancio della vita religiosa, sociale ed economica delle nostre città. E questo deve essere animato da una chiara visione della dignità della persona, della centralità della famiglia, del riconoscimento del diritto al lavoro, che è una delle cose più difficili e faticose in questo momento, almeno per le nostre città, e la valorizzazione della realtà della società civile in un'ottica di sussidiarietà, di comunione, di solidarietà reciproca, la ricerca del bene comune in modo particolare, soprattutto l'attenzione ai più deboli, che sono parte integrante anche della nostra società, no?
Quali sono le iniziative che la sua diocesi, con l'ufficio del lavoro, con l'ufficio Migrantes, ad esempio, ha portato avanti proprio per quanto riguarda due degli aspetti più importanti delle conseguenze della pandemia, cioè gli ultimi, i rifugiati, i migranti, coloro che sono arrivati in Italia, e poi tutte quelle persone che invece hanno perso il lavoro, non hanno uno stipendio?
Sì. Posso dire che la popolazione straniera nel periodo di chiusura, ecco, del coronavirus ha sofferto molto, molto, molto. Sono stati interrotti tirocini lavorativi, borse di lavoro e quindi percorsi avviati di inserimento di questi immigrati, compresi anche i nomadi, io ci metto, no, nel lavoro. E quindi c'è stato dei momenti veramente di grande, grande disagio, di grande difficoltà, no? Però da parte nostra c'è stato anche un supplemento di vicinanza, di condivisione, di formazione anche, no, in vista poi di un futuro che speriamo possa esserci anche di ripresa di quelle che sono le esigenze concrete, ecco, di queste persone, insomma, no? Le persone e famiglie che si sono ritrovate sole. Lo straniero ha la capacità di adattarsi alle situazioni nuove, però di fronte a questa situazione di chiusura totale non sapeva che cosa fare, insomma, no? Allora abbiamo cercato, ecco, di tenerli proprio su attraverso un impegno di vicinanza, di continua, ecco, assistenza, ma nel senso non così di autoreferenzialità, diciamo, ma proprio di un'assistenza che facesse loro prendere coscienza che qualcosa di buono hanno e possono mettere a disposizione anche della nostra città, no? E certamente questo aspetto diventa fondamentale anche adesso, no? Per quanto riguarda almeno tutta questa parte, ecco, di immigrati accolti, e ne abbiamo tantissimi, che però in questo periodo si sono trovati in grosse difficoltà, ma da parte nostra c'è stato il massimo di attenzione, di disponibilità, di vicinanza, di dialogo, di incontro, di formazione poi anche, no? A comprendere il significato di una vita vissuta, ecco, naturalmente all'interno di una realtà che era totalmente diversa da quella di prima, ma in vista di una ripresa, di fare in modo che queste persone diano un aiuto e un sostegno, anche se si sentono cittadini di serie A e non solo di serie B. Per quanto riguarda invece il lavoro, certamente, ecco, il lavoro è una delle criticità più forti che abbiamo in questo momento, no? Questo aspetto l'abbiamo avuto anche prima, ma in questo momento possiamo dire che è, diciamo, un discorso primario su cui bisogna insistere di più, perché senza lavoro non c'è dignità, senza lavoro non c'è futuro sia delle persone sia delle famiglie. Allora noi abbiamo attivato tutto un movimento anche di impegno per tenere desto il problema del lavoro anche durante la pandemia e poi adesso in modo particolare, no? Anche se ci sono situazioni veramente molto tragiche sul piano del lavoro in questo momento. Abbiamo attivato un fondo, per esempio, cosa che ho visto anche il Santo Padre poi ha fatto, no? Un fondo proprio indirizzato al sostegno economico delle persone, delle famiglie a rischio di impoverimento, soprattutto a causa della mancanza di lavoro, delle situazioni di lavoro precario, no? E questo fondo ha avuto un successo veramente molto grande, di milioni di euro, insomma, no, a disposizione. È una cosa che non ci aspettavamo assolutamente. E possiamo, ecco, quindi sostenere, non tanto per dare dei sussidi, ma dare, ecco, la possibilità di usufruire dei prestiti che sono però senza nessun vantaggio da parte nostra, che paghiamo anche tutto ciò che riguarda anche poi le banche che ci danno questi soldi, non c'è bisogno di farlo da parte di coloro che li ricevono, no? Quindi completamente libere, completamente gratuiti, totalmente gratuiti, no? Però ecco, tutto questo lo facciamo cercando di sensibilizzare e tenere in considerazione le loro difficoltà concrete. Abbiamo colloqui con queste persone, ormai siamo arrivati quasi 300 persone, 300 famiglie, insomma, no? E pian piano stanno crescendo sia coloro che ci aiutano a intensificare questo fondo, sia coloro che ne hanno bisogno, ovviamente.
In questi mesi, in queste settimane, non sono mancate le polemiche. Le chiedo invece, da arcivescovo del capoluogo di una delle regioni più colpite, a chi si sente oggi di dire grazie?
Io mi sento di dire grazie anzitutto ovviamente ai medici e agli infermieri che si sono prodigati insieme ai cappellani negli ospedali, e alcuni hanno lasciato anche la vita. Questo è il primo ringraziamento che voglio fare. Ringrazio poi i giovani in particolare che si sono messi veramente di buona leva proprio per portare il loro apporto, il loro il sostegno a tanti anziani che non potevano uscire di casa, per esempio, no? Andavano a portargli il cibo, andavano a incontrarli, eccetera. È stata veramente una riscoperta del mondo giovanile sotto questo profilo. E poi ringrazio soprattutto tutti quelli che si sono prodigati per far sì che senza dimora quelli appunto che erano in condizioni difficili per il lavoro, gli immigrati, eccetera, no? E sono stati sostenuti non solo con delle cose, ma sostenuti con un rapporto di amicizia, e si è creata veramente un'amicizia, si è creato una realtà che io non mi aspettavo minimamente, perché avevamo tanti volontari indubbiamente nella Caritas, nel San Vincenzo e in tante altre nostre realtà, però non così vicini e così partecipi della situazione delle persone che magari aiutavano. Si dava il pacco, si dava i soldi per le bollette, queste cose qua, ma il rapporto, le relazioni non erano così intense come sono state invece in questo periodo, che può sembrare strano, ma è così. Questo periodo ha determinato una relazione molto più intensa per capire, per comprendere la situazione concreta delle persone, capisce? E questo è già un vantaggio moltissimo. Io ringrazio tutto questo esercito di volontari che veramente si sono prodigati anche per questo tipo di servizio nella nostra chiesa, no? E anche verso tutta la società di Torino. Torino non deve temere perché c'è una tradizione dei santi sociali, come diciamo noi, no? Che si impegna proprio sotto questo discorso. L'accoglienza è una città della provvidenza, io dico sempre, aperta all'incontro, al dialogo, all'incontro anche concreto verso tutte le persone, anche di altre religioni, di altre etnie, eccetera, no? È una realtà questa. Però durante il coronavirus si è ancora di più intensificata e è diventata ancora di più realtà di popolo e non solo di esperti o di persone che in qualche modo si ponevano a servizio, no? È veramente stato il popolo di Dio che si è realizzato e si è visto presente all'interno del rapporto con queste persone che una volta erano considerate un po' alla mercé solo di alcuni volontari, chiamiamo così.
Avete sentito insomma Monsignor Cesare Nosiglia, che ha parlato anche di quello che è il problema dell'impoverimento delle persone causato dalla pandemia, un tema sul quale noi torneremo nel corso della nostra trasmissione nella seconda parte. L'intervista era di Andrea De Angelis, Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, in occasione della festa di San Giovanni Battista. Adesso cambiamo argomento e parliamo di quello che è stato il risultato delle elezioni che sono avvenute domenica in Serbia, nel nuovo Parlamento unicamerale serbo. Il Partito del Progresso, SNS, del presidente Aleksandar Vučić, trionfatore del voto con oltre il 63,4% dei consensi, avrà la maggioranza assoluta. Subito dopo l'annuncio dei risultati, il presidente Vučić ha detto che per la formazione del nuovo governo si consulterà e parlerà con un ampio spettro di forze politiche senza alcuna arroganza o volontà discriminatoria, nell'intento di arrivare a un largo consenso, scegliendo le personalità migliori e più valide. Tra l'altro la Serbia, ricordiamo, ha firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea a Lussemburgo il 29 aprile del 2008. I negoziati erano iniziati nell'ottobre del 2005, quando ancora era confederata con il Montenegro. L'accordo è entrato in vigore il 1 settembre del 2013. Belgrado ha quindi presentato domanda di adesione all'Unione Europea il 22 di dicembre del 2009. I negoziati per l'adesione vera e propria sono iniziati invece nel 2014, quindi i vari dossier proseguono e sono in corso. Su quello che è lo scenario che emerge da questo risultato elettorale e su quelle che sono le prospettive future della Serbia anche in relazione a questo percorso di adesione all'Unione Europea, Fausta Speranza ha intervistato lo storico Daniele De Luca. Sentiamo.
C'è una serie di problemi sul tappeto, inutile negarlo, però c'è una chiara disponibilità da parte della Serbia e soprattutto del leader Vucic ad aprire ulteriormente all'Unione Europea. Vucic sta provando da tempo ad entrare nell'Unione Europea, in più c'è da dire che da un po' di anni il tentativo della Serbia di poter accedere alla struttura europea, se non ricordo male, la richiesta è addirittura del 2009, quindi è un bel po' di anni. Certo, c'è una difficoltà, o c'è stata una serie di difficoltà, perché sul terreno la Serbia deve risolvere una serie di questioni, prima fra tutti sicuramente quella del Kosovo. Il fatto che nelle nuove elezioni vi sia stata una così ampia vittoria da parte del Partito del Progresso Serbo, più del 60%, si parla di 63%, è il primo partito ad essere in coda al Partito del Progresso Serbo e quello socialista con soltanto il 10,7%, lascia molta, come dire, libertà d'azione al presidente Vucic. Teniamo conto che a brevissimo il presidente Vucic incontrerà l'inviato dell'Unione Europea per tentare di risolvere la questione del Kosovo e tra domani e dopodomani probabilmente volerà a Mosca per incontrare il presidente Putin.
Quali sono le richieste dell'Unione Europea in particolare in tema di Kosovo?
La questione del Kosovo, che in modo o in un altro sembrava risolta, non lo è per una semplice ragione. Il Kosovo, a seguito di un tentativo da parte della Serbia di bloccare l'ingresso del Kosovo nell'Interpol, ha innalzato le tariffe doganali delle merci che vengono dalla Serbia del più del 100%. Questo naturalmente ha creato ulteriore tensione. Più che la questione del Kosovo, io vedrei invece quali sono le riforme interne richieste dall'Unione Europea. Nel febbraio, prima che poi scoppiasse la pandemia del Covid-19, c'erano stati vari tentativi da parte dell'Unione Europea di venire incontro alla Serbia e alla Serbia di venire incontro all'Unione Europea. Molto era determinato anche dalla nuova proposta dell'Unione Europea di revisione del processo di allargamento, secondo quattro linee fondamentali: la credibilità, la guida politica, la dinamicità e la prevedibilità. Ovviamente queste sono questioni che potevano creare alcuni problemi alla Serbia. Ora, la stabilità del governo serbo non credo verrà messa in dubbio a seguito di questa vittoria. Già durante, o meglio in preparazione delle elezioni, il Partito del Progresso Serbo, che era stato accusato da una parte dell'opposizione, quella più radicale, che non ci fossero le condizioni per elezioni libere e democratiche, per esempio aveva fatto un'apertura nell'abbassare lo sbarramento per l'accesso al Parlamento dal 5% al 3%. Questo ovviamente ha comunque fermato molte delle forze politiche, vista la stragrande vittoria, la vittoria consistente da parte del presidente Vucic. Tra l'altro questa proposta fatta dall'Unione Europea è una proposta che piace molto alla Serbia rispetto alle regole che ci sono in questo momento, perché permetterebbe alla Serbia di avere magari maggiori possibilità nell'ingresso nell'Unione Europea. Questo magari noi che veniamo da paesi che diamo per scontata l'Unione Europea ci dovrebbe far riflettere. Molti vorrebbero entrare, noi invece siamo sempre pronti a una critica, a volte irrazionale, nei confronti di Bruxelles.
Parliamo di questa visita prossima in Russia, dell'incontro con Putin. Che relazioni si devono fotografare?
La vicinanza, il legame tra la Russia, sin dai tempi dello zar, e i Balcani, in particolar modo la Serbia, è sempre stata particolarmente forte. Certo, questi legami sono venuti abbastanza meno nel momento in cui ci sono state le guerre balcaniche della fine del secolo scorso, quelle degli anni 90, ma questo era determinato anche da una profonda debolezza della Russia che usciva dal dissolvimento dell'Unione Sovietica. Oggi è una Russia diversa, è una Russia che ha allargato i propri obiettivi di politica estera, basti pensare al Medio Oriente.
Daniele De Luca, a novembre saranno 25 anni dagli accordi di Dayton.
Una data molto importante. Nel novembre del 1995 furono firmati gli accordi di pace, il framework, il quadro in cui poi andare a firmare il progetto di pace che verrà firmato a Parigi nel dicembre successivo. È stato uno dei momenti chiave della storia dei Balcani perché si fermava la guerra in Bosnia. Allo stesso tavolo erano seduti il presidente serbo Milosevic, il presidente bosniaco Izetbegovic, musulmano, il presidente croato Tudjman, tutte parti che avevano, come dire, un ruolo fondamentale all'interno di quel conflitto. Un conflitto estremamente sanguinoso che molti di noi hanno guardato soltanto a distanza. Eppure nel luglio del 1995, mancano veramente pochi giorni a questa data, ci sarà uno dei maggiori massacri del dopoguerra. Ho visitato Srebrenica nel 2011 e in quel momento i morti accertati erano intorno ai 6.000, ma anche grazie alle prove del DNA potevano essere aggiunti e data una legittima sepoltura ad altre persone. Oggi quei morti sono circa 8.000 e continuo a sottolineare il termine circa perché ancora non abbiamo una cifra precisa dei morti dello sterminio di Srebrenica. Beh, gli accordi di Dayton del 1995 sono figli di quella strage. Certo, le cose poi nei Balcani non è che cambieranno molto, basti pensare che poi successivamente nel 99 ci sarà la guerra in Kosovo.
E questa era l'intervista allo storico Daniele De Luca fatta da Fausta Speranza per una valutazione di quelli che sono stati i risultati elettorali delle elezioni in Serbia che hanno portato appunto alla vittoria, avete sentito, il presidente Aleksandar Vučić. Tra l'altro il presidente Vučić ha iniziato poi un intenso tour internazionale subito dopo le elezioni. Sabato sarà a Washington negli Stati Uniti per partecipare all'incontro con la parte kosovara, convocata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Richard Grenell. Al centro della riunione vi saranno soprattutto le questioni economiche relative ai rapporti Belgrado-Pristina. I media serbi hanno citato il New York Times, secondo cui Vučić incontrerà a Washington anche il presidente Trump. Da Washington poi si trasferirà in Slovenia, dove si tiene il tradizionale forum regionale di Brdo-Brioni. L'altro ieri, al termine del colloquio interno in Serbia con il rappresentante presso l'Unione Europea, Vučić ha sottolineato che la Serbia resta convinta che il dialogo con Pristina debba continuare a tenersi con la mediazione dell'Unione Europea. Queste erano le nostre ultime notizie. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui. Ringrazio Luciana Fantini e Vincenzo Proto per averci seguito, tutti voi che siete rimasti in ascolto. Da Stefano Escinski per il momento è tutto, ma ci risentiamo tra pochi minuti.